Zanzara. Con Alessio Maurizi.
18 e 35, buonasera, ben ritrovati gentili ascoltatori, 824 0024, il numero verde per intervenire in diretta, 349 238 6666, se volete scriverci potete invece scriverci via mail alla zanzara@radio24.it. Iniziamo anche questa sera dai titoli dei TG, TG2.
Berlusconi interviene su chiarimenti chiesti da Bruxelles sul respingimento degli immigrati. Parli il presidente, non i portavoci, altrimenti bloccheremo i lavori del Consiglio europeo. Diversi capi di governo a Danzica, la commemorazione dei 70 anni dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale, la tedesca Merkel m'inchino davanti alle vittime del nazismo. Domani vertice con le regioni per il piano anti-influenza A, pronti 8 milioni di vaccini per le categorie più a rischio. Ecco i consigli su come riconoscere i sintomi e le cure da fare. Fallisce la compagnia aerea slovacca Sky Europe, annullati tutti i voli, migliaia di turisti rimasti a terra, altre compagnie low cost si fanno carico dei passeggeri rientrati in Italia da Bratislava.
E ora invece la sintesi di Studio Aperto.
Bologna, una bimba di 11 anni muore per un tumore al cervello. Aveva sempre mal di testa, i medici non hanno capito, 4 indagati. Polemiche per la strage di Reggio, si poteva evitare? Celebrazioni a Danzica per l'anniversario della Seconda Guerra Mondiale. Angela Merkel si commuove, Berlusconi interviene sull'immigrazione, bacchetta alla UE, dai portavoce attacchi strumentali. Bruxelles precisa, nessuna critica all'Italia. Il colonnello Gheddafi smette di fare i capricci e si arrende. A Tripoli le frecce si esibiscono con la tradizionale scia tricolore. La Libia avrebbe voluto solo il fumo verde. Ritorno a scuola con l'incubo dell'influenza A. Ragazzi, quest'anno niente abbracci con la compagna di classe preferita. A New York li hanno già vietati. Il virus è in agguato. Ma che pallide bionde! 5.000 anni fa le svedesi erano nere. A scoprire una ricerca dell'Università di Oslo. Il colore della pelle è cambiato a causa dell'alimentazione. Per la prima volta dopo i guai con la giustizia e la cocaina parla Matteo Cambi. L'imprenditore si confessa a Studio Aperto: ho avuto paura di finire come Pantani. Domani è il via alla Mostra del Cinema di Venezia. Prima passerella VIP per la coppia dell'estate. George Clooney presenta un film. L'accompagnerà Elisabetta Canalis, che alle amiche confida: mi ha chiesto di andare a vivere con lui a Los Angeles.
E allora, avete sentito dai titoli di Studio Aperto, Gheddafi si arrende, le frecce saranno tricolori. Chi lo sa se saranno tricolori, se saranno soprattutto, perché sicuramente non saranno verdi come aveva chiesto inizialmente Gheddafi, ma staremo a vedere, perché non è ancora chiaro se voleranno le frecce italiane sui cieli di Libia. È tornato Silvio Berlusconi. Dopo una pausa di qualche giorno, non si sentiva, il Presidente del Consiglio si è fatto vivo e questa volta, con la sua consueta grinta, ha preso di mira un altro nemico, se vogliamo. Altre volte si era presa con la stampa, che ha fuorviato le sue parole. Questa volta sono i portavoce della Commissione europea, dei vari commissari che in effetti spesso parlano, dichiarano, non dico straparlano, ma insomma rilasciano dichiarazioni alle agenzie che poi fanno nel giro dell'Europa, non ci si capisce più nulla. Allora Berlusconi dice: se va avanti così blocchiamo l'Unione Europea e addirittura li licenziamo. Sentiamo.
Si strumentalizzano semplici espressioni di portavoce. È un problema che io porterò sul prossimo tavolo del Consiglio dei Capi di Stato e di Governo e la mia posizione sarà decisa e precisa, sarà la seguente: non daremo più il nostro voto bloccando di fatto il funzionamento del Consiglio Europeo, ove non si determini che nessun commissario europeo, nessun portavoce di commissario possa intervenire pubblicamente su alcun tema. Deve spettare soltanto al Presidente della Commissione e al suo portavoce di intervenire. E chiederò che commissari e portavoce di commissari che continuino nell'andazzo di tutti questi anni vengano dimissionati in maniera definitiva. Questa è una cosa che non si può accettare, perché si dà alle opposizioni di ogni paese delle armi di polemica che invece non esistono.
Adesso addirittura dobbiamo dimissionare tutti i portavoce. Vabbè che spesso, come detto, contribuiscono a creare una certa confusione sulle posizioni dell'Unione Europea, ma insomma di lì arrivare a dimissionarli tutti, insomma Berlusconi deve imparare anche a fare i conti con questa burocrazia europea, forse. Il punto della questione però è sempre quello delle politiche sugli immigrati, dei respingimenti. La dichiarazione, questa sì, del portavoce della Commissione europea, si dice molto sorpreso delle affermazioni di Berlusconi. Da giorni ripetiamo che la Commissione non sta criticando nessuno Stato dell'Unione europea. La richiesta di informazioni all'Italia e a Malta fa parte di una procedura normale. Il punto è invece, secondo il ministro Maroni, che molti di quelli che si dice dovrebbero chiedere il diritto d'asilo, che dicono di essere curdi o chissà che, sono egiziani. Quindi, insomma, nella sostanza, dice Maroni, stiamo agendo correttamente. Sentiamo.
Succede come l'altro barcone che è arrivato qualche giorno fa, che abbiamo preso, i cittadini extracomunitari, secondo le indiscrezioni della stampa, erano tutti curdi iracheni con diritto d'asilo. Abbiamo fatto le verifiche, erano tutti egiziani, non curdi iracheni, e sono già stati rispediti in Egitto. La pratica dei respingimenti fa parte dell'accordo Italia-Libia, lo ripeto ancora una volta, stipulato dal governo precedente, ministro dell'Interno Amato, che noi abbiamo attuato. Conforme a tutte le norme del diritto internazionale, continueremo a farlo.
Questo Maroni, è sulla materia interviene anche l'esponente del Partito Democratico Piero Fassino, che dice distinguere tra, come se fosse facile, tra i clandestini e quelli che hanno il diritto d'asilo. Certo non si può fermare un barcone in mezzo all'acqua e distinguere. Allora Fassino dovrebbe forse dire bisogna prima accoglierli tutti sul nostro suolo in Italia e poi dopo distinguere. Questo è Fassino, sentiamo.
Distinguere tra gli immigrati clandestini e coloro che invece hanno diritto di asilo perché sono fuggiti da paesi nei quali ci sono guerre civili, oppressioni, dittature, repressioni e sofferenze di ogni tipo.
Anch'io credo che occorra distinguere, come dice Fassino, però penso che bisogna anche dire la verità e che distinguere vuol dire prima farli venire tutti e poi dopo distinguere, perché altrimenti questa parola fa pensare che sia possibile evitare il respingimento. Invece l'alternativa è semplicemente farli entrare tutti. Dicevamo della questione delle frecce tricolori, il giallo forse è stato sciolto nel pomeriggio quando l'ambasciatore libico a Roma ha detto va bene, ci accontentiamo anche delle frecce tricolori e non del fumo verde che voleva invece Gheddafi vedere uscire dai nostri aerei sui cieli di Libia. Allora evidentemente ogni amicizia, anche quella più forte, tra Italia e Libia ha un limite. Sentiamo la russa.
Confermato all'ambasciatore Gadur che vi è la piena disponibilità italiana a rispettare l'impegno a far esibire le frecce tricolori nel cielo di Libia, ovviamente con le modalità che sono le stesse seguite in ogni parte del mondo, che prevedono il passaggio con i fumi tricolori.
Evidentemente, ripetiamo, ogni amicizia ha un limite. Gheddafi, che aveva preteso, che aveva gradito la visita di Berlusconi per l'anniversario dell'accordo Italia-Libia, che aveva voluto le frecce per invece festeggiare i 40 anni dalla presa del potere, e aveva fatto dichiarazioni ieri, secondo me, un po' deliranti sul ruolo di Israele in Africa. Insomma, a Gheddafi non si può concedere proprio tutto, le frecce sì, ma siano tricolori. Però staremo a vedere se e quando decolleranno. Altro tema di queste ore sicuramente è quello degli scandali, che noi abbiamo definito scandali presupposti e contrapposti. Presupposti perché, così come la campagna di Berlusconi di Repubblica è ferma a delle domande, così come anche l'inchiesta del giornale di Feltri su Boffo per ora ha sollevato un patteggiamento, ma insomma inchieste presupposte, scandali presupposti e contrapposti. L'ultimo in ordine di tempo, anche se in realtà non è l'ultimo, è da quest'estate che se ne parla, riguarda la famiglia Agnelli. Libero, il giornale adesso di Belpietro, prima di Feltri, ha fatto una campagna anche su questo. La notizia qual è? È che la famiglia, sull'eredità della famiglia Agnelli, si è interessata alla Guardia di Finanza, non c'è ancora nessuna inchiesta. E allora qualche giornalista ha speculato dicendo: beh, tutti i soldi che la Fiat si è presa, soldi pubblici per la cassa integrazione e per altre cose, sono stati accantonati in Svizzera al sicuro dagli eredi della famiglia Agnelli, dalla famiglia Agnelli. Apriti cielo. Oggi John Elkann, vicepresidente, sentiamolo, si dice molto amareggiato.
Io sono indignato e mi rendo conto di non essere l'unico, di come sono stato strumentalizzato, manipolato dalla violenza delle parole e dalle falsità dette su mio nonno Gianni Agnelli. Tutte queste vicende sono affrontate nelle sedi adeguate e sicuramente non sui media.
Ripercussioni sulla Fiat?
Nessuna. A noi spetta il futuro.
800 24 00 24 per poter intervenire in diretta. Altro scandalo presupposto e contrapposto è quello che riguarda il direttore di Avvenire, Boffo, che oggi, rispetto a quanto sollevato da Vittorio Feltri sul giornale, si difende. Ci sono tre pagine sull'Avvenire, vengono riportate le fotocopie di questa nota informativa, che una nota informativa non è, ormai lo abbiamo appreso, è una velina che accompagnava il patteggiamento vero e proprio, che però in sé per sé è un documento assai scarno, dice Boffo. I fatti già parlano. Ieri un GIP ha fatto chiarezza, confermando ufficialmente che non c'è alcun riferimento ad inclinazioni sessuali tra gli atti giudiziari di Terni. Ma chi diffama si cura delle smentite? Adesso cercheremo di capire, perché in realtà oggi il giudice di Terni, che ha, non dico tolto il segreto su tutto il fascicolo, perché ha detto questo è riservato solo alle parti in causa, ha reso pubblico il decreto relativo a questo atto, e lì si fa riferimento ad una presunta relazione tra i due uomini, quindi una relazione omosessuale. Ma vi dico, è davvero difficile capirci qualcosa. Intanto però anche nella Chiesa si parla di possibili dimissioni, l'ha detto Monsignor Mogavero, arcivescovo di Mazara del Vallo, che però in un altro passaggio dice: abbiamo ricevuto anche noi questa missiva, sembrava quasi un avvertimento mafioso.
Da noi questi gesti sono avvertimenti mafiosi. Quando uno ti mette la testa di un agnello sgozzato davanti alla porta, ti vuol dire sta attento perché puoi fare la stessa fine. Quando uno ti incendia un vigneto o un uliveto, ti vuol dire sta attento che se non addivieni a certe condizioni, questo è l'inizio di una serie di atti contro di te. Quindi questa operazione è un'operazione di stampo mafioso.
Dichiarazione piuttosto pesante di Antonio Di Pietro poco fa a proposito di quello che dicevamo in apertura, cioè della polemica tra Silvio Berlusconi, il Premier, e i portavoce della Commissione Europea, che lui accusa di fare confusione, che non aiutano a capirsi tra le varie diplomazie. C'è stato un discreto attacco questo pomeriggio da parte di Berlusconi, dice Di Pietro, dopo la risposta di Silvio Berlusconi al portavoce dell'Unione Europea di stare zitti, segue la minaccia di bloccare il Consiglio europeo come se fosse il motore del suo falcia erba ad Arcore. A questo punto ritengo che il Presidente del Consiglio, dice Di Pietro, abbia bisogno di una perizia psichiatrica per continuare a governare il Paese. Ma dicevamo, scandali a confronto, già che si parla di Di Pietro, allora parliamo di Marco Travaglio, che sul blog L'Antefatto, in attesa che esca Il Fatto, il nuovo quotidiano di Antonio Padellaro, se la prende con tutti, con Boffo e con Feltri. Sentiamolo.
L'unico che, secondo me personalmente, non merita la solidarietà che sta ricevendo in questi giorni è proprio il direttore di Avvenire. Perché? Perché il fatto che abbia patteggiato una pena per avere molestato una tizia che era la compagna di un tizio col quale lui stava, questa è la vicenda come pare sia stata ricostruita dai giudici di Terni, è vera. Questa circostanza è vera. Il giornale ha scritto una cosa vera.
La vicenda è vera, Boffo dunque non merita solidarietà, però dicevamo un Travaglio pensiero a tutto campo su questa vicenda. Ancora lui, sentiamo.
Il direttore dell'Avvenire, che dopo aver fiancheggiato spudoratamente, biecamente il berlusconismo, dopo aver taciuto per anni e anni di fronte a tutte le vergogne, i rapporti con la mafia, le corruzioni dei giudici, le corruzioni della guerra di finanza, i fondi neri, le evasioni fiscali, le leggi vergogna, all'improvviso ha scoperto che Berlusconi forse dovrebbe darsi una regolata, e ci è voluto che cosa? Questo sventolio di mutande, di slip e di reggiseni per farlo destare dal lungo letargo. Quindi figuratevi se stiamo parlando di un anti-berlusconiano militante, stiamo semplicemente parlando di un tizio che, dirigendo un giornale cattolico, evidentemente era inondato di mail, lettere, telefonate di lettori i quali dicevano: ma non dite niente nemmeno di fronte alle puttane e al puttaniere soprattutto. A quel punto è stato costretto a mettere un paio di aggettivi. Dino Boffo è colpevole di un paio di aggettivi, un sostantivo. Più sobrietà, cavaliere, scrisse in un durissimo articolo. Per questo è stato randellato.
Ed è stato randellato anche Ezio Mauro sul giornale di Feltri e soprattutto sul Libero, il direttore di Repubblica, per una casa acquistata con una parte di soldi in nero. Questa è l'inchiesta, la notizia, il fatto sollevato appunto da questi due quotidiani che riguarda il direttore di Repubblica, che ieri alla festa del PD ha trovato la forza e l'orgoglio applaudito di difendersi e di rigettare queste accuse. Sentite voi in che modo e poi giudicate.
Non ho replicato perché sapevo che sarei venuto questa sera davanti a una platea ampia e quindi, se qualcuno vuole prendere nota, dato che mi hanno accusato di evasione fiscale per l'acquisto di casa mia, quella casa è stato dichiarato nell'atto, su richiesta dei venditori, una cifra inferiore a quella che è stata pagata, peraltro con assegni come hanno dovuto ammettere. Ma soprattutto, per quanto riguarda l'accusa che mi viene rivolta, e cioè di evasione fiscale, secondo l'articolo 52 del DPR 26 aprile 1986, numero 131, io ho pagato le tasse relative a una somma di 524 milioni in più rispetto a quelli che avrei potuto pagare.
E poi c'è anche un Ezio Mauro che si dice isolato, che dice: nessuno mi ha chiamato quando mi è arrivata la querela da 1 milione di euro dei legali del Premier. Voi dite che io gestisco un grande giornale, che ho del potere, la stampa straniera è con me, però in Italia non mi ha chiamato nessuno. Ezio Mauro.
Oggi mi hanno chiesto i colleghi dell'Osservatore quanta solidarietà c'era stata dai giornali italiani. Ho fatto molto in fretta a rispondere: zero. Mi dici, ma quante telefonate ha ricevuto dai suoi colleghi? Nemmeno una. Ho ricevuto moltissime telefonate da direttori di giornali stranieri che mi hanno chiesto articoli per il Guardian, per l'Observer, per l'Independent, per Le Monde, che ho fatto su questo caso. Non ho ricevuto una telefonata dai colleghi italiani, né me l'aspetto. Ognuno si comporta come crede, ha la sua linea e la sua libertà e la sua autonomia. Ognuno fa le sue scelte. Certamente è un fatto che Repubblica ha fatto questa campagna da sola, ed è una campagna giornalistica. Il mio unico orizzonte è fare un buon giornale domani mattina, se ne sono capace.
Fare un buon giornale domani mattina, ogni giorno. Questo Ezio Mauro, giudicate voi l'autodifesa ieri alla festa del Partito Democratico. 800-24-00-24 per intervenire in diretta. Tra poco, adesso salutiamo il primo nostro ospite di questa sera, Don Paolo Farinella. Buonasera.
Buonasera.
Un ospite che gli ascoltatori della Zanzara conoscono per averlo già sentito. Allora, la vicenda è questa. Lei qualche giorno fa ha incontrato il vescovo di Genova, Bagnasco, per una vicenda che avrebbe dovuto rimanere in qualche modo segreta. Adesso però lei ha tolto, diciamo, questo velo di riservatezza, perché la vicenda è venuta fuori, e allora lei ha detto: allora io ne voglio parlare. Lei, che è stato insomma animatore tra gli altri anche di iniziative che hanno criticato lo stile di vita del Premier, adesso parleremo anche di questo. Però la vicenda che la riguarda è quella dell'appello sulla legge sul biotestamento, sulla fine di vita. Lei ha fatto un appello e per questo la Chiesa l'ha redarguito. Che cosa è successo?
Ma è successo questo, che nella questione, quando è successa la sentenza della Corte di Cassazione che autorizzava di porre fine al calvario di Alvaro Englaro, è scoppiato il finimondo, per cui è nel mondo cattolico, anche da parte di personaggi eminenti come il cardinale Barragan, accusarono il padre di Eluana pubblicamente, lo chiamarono assassino. E poi abbiamo assistito anche alle processioni davanti alla clinica dove era ospitata Eluana Englaro, di sedicenti cattolici, credenti, che con il rosario in mano portavano le bottiglie di acqua, e mancava che portassero anche la mortadella, insomma, perché ritenevano che questa ragazza potesse ancora nutrirsi in modo naturale.
Questi fatti ce li ricordiamo, però veniamo alla vicenda.
Ecco, quello era il contesto. In questo contesto un gruppo di preti ci siamo interrogati come porci, no? E allora abbiamo fatto questo appello di 37 righe che era equilibratissimo nella, che è equilibratissimo nella forma e nella sostanza, e ci siamo basati nel redigerlo su alcuni documenti, come per esempio un testo di Paolo VI del 1970, un documento rivisto due volte della conferenza episcopale tedesca.
Insomma, avete preso questa posizione, che peraltro
abbiamo preso una posizione,
è una posizione che risale al marzo scorso,
che la vita deve essere difesa sempre e comunque, purché sia vita umana dignitosa e consapevole.
Però che cos'è questa presa di posizione della congregazione di cui Bagnasco vi ha reso informati? Cioè, in qualche modo devono verificare la vostra ortodossia.
Che qualcuno ha mandato questo testo, questo nostro appello alla congregazione della dottrina della fede, o qualcuno della congregazione della fede lo ha letto in internet, io non so come sia stato, come sia avvenuto, e questo, la congregazione della dottrina della fede ha scritto ai vescovi di tutti i 40, di tutti i 40 preti, dicendo di verificare le posizioni ortodosse dei singoli preti in rapporto
alle
insegnamento.
Ma lei a questo punto che farà? Cambierà posizione? Toglierà la firma da quell'appello?
Ma no, io non cambio posizione, perché non c'è niente da
cambiare posizione, non si può, certo.
Hanno espunto, è un metodo, come ho scritto, anche un metodo da Sant'Uffizio questo, che non accetto, perché non mi sento interpretato da questa lettura, perché è una lettura a spezzatino, cioè si tolgono le singole parole o le singole frasi. Nella mia lettera di risposta che ho reso pubblica questa mattina dico che allora a questo metodo anch'io faccio dire alla Bibbia nel Salmo 53 che Dio non esiste. Però se io tolgo la parte precedente, il suo contesto, lo stolto dice nel suo cuore Dio non c'è, acquista un altro sapore.
Senta, Don Farinella, un'altra cosa a questo punto gliela devo chiedere, anche se tra poco c'è il giornale radio, quindi non abbiamo tantissimo tempo.
Sì.
Ha visto la vicenda che ha riguardato il direttore del quotidiano dei Vescovi, Boffo?
Sì.
Insomma, lei stesso che si è reso...
Il 7 di agosto, sì, nel mio colloquio con il cardinale Bagnasco, l'aveva avvertito che sarebbe cominciata la guerra di autunno, quando ho saputo che Feltri ritornava al giornale e Di Pietro e Belpietro andava libero. Dico, si aspetti, perché se voi foste stati previdenti prima e aveste parlato apertamente quando c'era nel mese di...
Sì, ma queste notizie che riguardano Boffo, secondo lei sono abbastanza per mettere in difficoltà o anche per arrivare alle dimissioni, come qualcuno dice, per Boffo?
Ma io penso che
l'omosessualità, il patteggiamento,
alla fine si arriverà alla dimissione di Boffo, penso, alla fine, perché ho l'impressione che ci sia anche un gioco di retroguardia, che non so se tra la posizione della segreteria di Stato e la posizione della CEI, che è esautorata.
Vai, fermiamoci qua anni. Perché se cominciamo a parlare della CEI non la finiamo più. Grazie comunque per ora, Don Paolo Farinella, titolo del TG3.
Berlusconi contro Bruxelles, basta con le critiche dei portavoce, si continuano blocco l'unione con la Chiesa, nessun contrasto. Bruxelles replica, facciamo ciò che prevedono i trattati firmati anche dall'Italia, il PD premier arrogante compromette l'immagine del paese. La polemica sulla pattuglia acrobatica italiana alla festa di Gheddafi, Tripoli ha fatto marcia indietro sul divieto del fumo tricolore. A Danzica, dove 70 anni fa si scatenò la seconda guerra mondiale, i grandi della terra riconoscono gli errori e rilanciano i piani di pace. A luglio disoccupazione record nei paesi dell'euro, persi in un anno oltre 3 milioni di posti, in Italia impennata della cassa integrazione. La compagnia low cost slovacca Sky Europe fallisce e annulla tutti i voli, a terra migliaia di passeggeri, poche speranze di rimborso. Da Palermo a Milano, da Roma a Firenze, dilaga la protesta dei precari della scuola rimasti senza lavoro dopo i tagli della riforma Gelmini. Domani il via alla mostra di Venezia, aprirà Tornatore, Madrina alla Cucinotta, stasera omaggio a Monicelli con la Grande Guerra restaurato.
Benissimo, benissimo, questo era il TG3, adesso Sky TG24.
Immigrazione, Berlusconi attacca, Bruxelles replica, rispettiamo i trattati.
E su Boffo il Premier assicura tutto ok col Vaticano, il Papa chiama la CEI.
Le frecce restano tricolori, Tripoli voleva il fumo verde, Roma ha detto no.
D Disoccupazione da record nell'eurozona, mai così elevata dal maggio 99.
Virus A, vaccino da metà settembre, migliora il ragazzo ricoverato a Monza.
Regolarizzazione atto secondo, già più di 3.000 le domande presentate.
Sky Europe fallisce, migliaia a terra, nessun rimborso per i voli cancellati.
A 70 anni dal baratro della guerra mondiale a Danzica, ricordo e commozione.
Fiamme fuori controllo in California, migliaia di evacuati minacciata a Los Angeles.
Salta la prima panchina di A, Ranieri al posto di Spalletti, firmato un biennale.
Come avete sentito, tutti i telegiornali aprono con queste dichiarazioni di Berlusconi, il braccio di ferro con l'Unione Europea sulla questione degli immigrati, stavolta in mezzo ci finiscono anche i portavoce, poi ancora il caso Boffo e la polemica sulle frecce, tutto questo tra un attimo. Avevamo in linea Don Paolo Farinella, buonasera.
Buonasera.
Lo ritroviamo volentieri della diocesi di Genova e l'avevamo lasciato che lei diceva, quando ho incontrato Bagnasco per quell'altra vicenda di cui ci siamo occupati prima, cioè l'appello finito anche su Micromega, per il biotestamento, adesso parliamo d'altro, però gli avevo detto attenzione perché arriva Feltri al giornale e si scatenerà una campagna. Cosa voleva dire?
Volevo dire che, conoscendo Feltri e avendo vissuto l'esperienza, forse gli italiani hanno la memoria corta di tutta la vicenda Mitrokhine che è scoppiata sul giornale ogni giorno, giorno per giorno, per far fuori Prodi. Inventarono di sana pianta.
Qua però c'è di mezzo la Chiesa, che c'entra Prodi?
Sì, certo, ma il sistema è lo stesso. Il sistema è lo stesso, perché secondo me, e dico la mia opinione di cui mi assumo la totale responsabilità, Berlusconi e i suoi compagni di merenda non hanno assolutamente il senso dello Stato né delle istituzioni.
Però mi scusi un attimo, Don Farinella, lei dice campagne montate ad arte quelle di Feltri, però rimaniamo ai fatti e lasciamo perdere per un attimo Berlusconi,
sì.
Anche se il giornale di Feltri è del fratello di Berlusconi, però parliamo di quello che ha sollevato Feltri, perché adesso anche una parte della Chiesa sembra un po' in imbarazzo per il velo che si è sollevato sull'omosessualità di Boffo.
Sì, di questo noi non sappiamo nulla, aspettiamo semplicemente che Boffo dica se è vero o non è vero. Il procuratore di Terni mi sembra che abbia detto che non c'è assolutamente nessun riferimento alle tendenze sessuali.
No, il giudice di Terni ha detto che non c'era nessuna informativa collegata,
nessuna informativa
al patteggiamento, però oggi non vorrei sbagliarmi,
comunque.
È stata resa nota non tutti gli atti del procedimento, sì. Perché queste sono solo per le parti e se le parti le vorranno rendere note alla stampa potranno farlo, ma il decreto che accompagna questo patteggiamento è stato dato in mano a dei giornalisti e, se non ho capito male, virgolettato, all'interno del decreto si parla anche sì. di una questione di rapporti sessuali, di relazioni sessuali sì. tra uomini, e sarebbe implicato anche Boffo.
Comunque, anche
se fosse verificato, ecco.
Anche se fosse, cioè questa è una questione che riguarda esclusivamente la persona, cioè riguarda esclusivamente Boffo e non dovrebbe assolutamente rientrare nell'ambito di un dibattito. La cosa è diversa.
Quindi,
se Boffo avesse una funzione politica pubblica.
Però, in quanto direttore del quotidiano Avvenire, secondo lei una persona come Boffo è adeguato, continua a essere adeguato?
Vuol dire che la Chiesa è aperta, vuol dire che almeno la gerarchia cattolica è aperta e non fa distinzione di sesso, di religione, di cultura, di nazione. Sarei ben felice se fosse così.
Senta, ma di questa cosa di cui si parla sui giornali, per la verità un po' oscura, di questa possibile divisione all'interno della Chiesa in due fazioni.
Ci sono sempre state le due anime, no? Cioè quella più progressista e quella più conservatrice. In questo momento prevale quella più conservatrice del conservatrice, e quindi questo, siamo in un periodo di ambasce.
Ma Boffo lei dove lo colloca come direttore dell'Avvenire? Non è un esponente della Chiesa, ma insomma è un intellettuale vicino.
No, è semplicemente un portavoce, io non lo colloco. Lo colloco
in questa divisione che lei diceva.
Alle dipendenze della gerarchia della CEI, per cui lui non scrive nulla senza informarsi e senza informare. Insomma.
Sul fatto che la Chiesa possa essere un po' disorientata in questo momento come riferimento politico, si è scritto molto in questi giorni, si dice che il governo avrebbe in cantiere alcune leggi
certo,
per rassicurare la Chiesa.
il piatto ricco mi ci ficco, insomma, no? Adesso, a mio parere, il governo Berlusconi preparerà un bel piatto di portata in cui garantirà che non ci sarà né il testamento biologico né coppie di fatto o dico, quelle che si vuole chiamare. Ci sarà una bella infornata di contributi per le scuole private, le metterà sul piatto, tanto non paga lui perché paga sempre Pantalone, e quindi caricherà gli italiani di altri debiti e cercherà di tranquillizzare la gerarchia cattolica.
Chissà se si riuscirà.
Spero che la gerarchia cattolica sia in grado e capace di rifiutare queste lenticchie e di agire in coerenza e con dignità, insomma. Perché nel mondo cattolico io credo che la difficoltà della gerarchia cattolica in questo momento è che dalla base gli arrivano delle pressioni che non sanno più gestire, perché per 3 mesi sono stati zitti di fronte a questi fatti e nella gente che frequenta le parrocchie il disgusto è sempre andato aumentando e adesso devono in qualche modo gestirlo, ecco.
Va bene, fermiamoci qua, grazie, se no facciamo tutto un Don Farinella unico show questa sera. Grazie per essere stato con noi.
La saluto.
19:25, ascoltatori, come detto in linea ce ne sono già molti. Cominciamo da Carlo che ci chiama dalla provincia di Monza. Buonasera.
Sì, buonasera.
Prego.
Allora, no, io intervengo sul tema della Repubblica. Credo che questi tempi siano tempi in cui tutti, per farsi sentire sui media, usano grandi parole e quindi esagerano per farsi sentire. Però mi sembra che siamo andati oltre. Stiamo parlando di pericolo per la democrazia da parte di una persona che fa una querela perché si sente offeso da un articolo di giornale o da più articoli sul giornale. Io mi chiedo, ma che cosa dovrebbe fare? Cioè, che cosa si intende per pericolo per la democrazia e per la libertà di stampa? Qualcuno che brucia le rotative o che minaccia i direttori di giornali con proiettili o bossoli? O che cosa? Cioè, quando è che si rientra nella normalità? E cioè, polemiche, querele, se ci sono, e il giudice stabilirà se ha senso o meno.
Sono d'accordo con lei da questo punto di vista, perché parlare, ma ieri abbiamo fatto anche sentire per dire la verità, qualcuno ci ha anche criticato perché l'abbiamo messo tra gli intellettuali, ma insomma era anche un po' uno scherzo, un Pippo Baudo, firmatario dell'appello, che però poi alla domanda diretta, ma l'informazione, il pluralismo, la democrazia è in pericolo in Italia, lui diceva, ma no, ma insomma non scherziamo. E quindi da una parte stava un po' stretto il ruolo del firmatario dell'appello, dall'altra però diceva una mezza verità, insomma, tutto sommato forse anche chi ha firmato quell'appello non credo che per una querela pensi che sia davvero messa in discussione la democrazia in questo paese. Le vorrei far sentire però, invece, visto che lei lo citava, una cosa che forse è inedita e riguarda l'autodifesa di ieri di Ezio Mauro alla festa del PD a Genova, e a proposito della querela delle 10 domande a Berlusconi ha svelato un particolare abbastanza, così se vogliamo, significativo. Sentiamolo, riguarda anche Gianni Letta.
Contraddizioni tra il racconto e le spiegazioni che Berlusconi dava di questa vicenda, i fatti, il racconto e le spiegazioni di altri protagonisti, abbiamo chiamato, è la prima volta che lo dico pubblicamente, Gianni Letta il venerdì prima della pubblicazione delle 10 domande e gli ho detto: noi crediamo di aver notato delle contraddizioni, magari il Presidente del Consiglio è in grado di spazzarle via in 5 minuti con la verità. Abbiamo ricavato da queste contraddizioni 10 domande, vorremmo porre al Presidente del Consiglio in un'intervista. Letta mi ha detto, arriva questa sera, era un incontro con Mubarak, era un venerdì, mi ha detto gliene parlo e vi faccio sapere. Io gli ho detto va benissimo, possiamo soltanto fissare un termine? E ho proposto, va bene se aspettiamo fino a martedì alle 5? Erano le 5 del pomeriggio. Abbiamo aspettato fino a martedì alle 5, le risposte non sono arrivate, l'intervista non si è voluta fare, abbiamo pubblicato le 10 domande.
E questo insomma è un particolare abbastanza interessante, perché da questo punto di vista ci sarebbe una differenza con invece quello che ha pubblicato Vittorio Feltri sul Giornale, che non ha chiesto, almeno non mi risulta che abbia chiesto niente a Boffo, non c'erano delle domande ma c'erano dei documenti e delle cose che sono state pubblicate. Ezio Mauro ha interpellato Gianni Letta per avere un'intervista con il presidente Berlusconi. Insomma, visto i ferri corti che ci sono tra Berlusconi e Repubblica, non era probabilissimo insomma che questa intervista, però il tentativo è stato fatto. Riccardo da Torino, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Senta, no, io volevo intervenire sul caso Boffo e sull'articolo di Feltri. Niente, quello che volevo dire io era riguardo al fatto che questo articolo fondamentalmente non è un articolo appunto di accusa, e in questi termini non va a toccare i contenuti. Io quello che mi chiedo è se in un paese che fondamentalmente funziona a livello di immagine, in cui il personaggio politico o di qualunque altro ruolo abbia sia valutato per l'immagine che porta all'esterno, e quindi se abbia senso realmente dare tutto questo peso all'articolo di Feltri e a quella che secondo me si potrebbe relegare fondamentalmente a un litigio tra due editori.
Non ho capito però che c'entra l'immagine, un paese solo con che va avanti solo con l'immagine, cosa c'entra?
Cerco di spiegarmi meglio. Sì. Allora, fondamentalmente gli attacchi che riceve Boffo sono attacchi, come anche ha detto Feltri, se non sbaglio, venerdì alla sua trasmissione, sono attacchi che servono unicamente a dimostrare che Boffo è la persona sbagliata per fare attacchi moralistici al Premier.
Sì, questo l'ha detto Feltri.
È un concetto
sì.
Che... Mi sente? Sì.
Sì, la sentiamo.
Sono io che la sento poco. Questo è un concetto che fondamentalmente non ha nulla a che vedere con i contenuti espressi da Boffo. Boffo è colpevole del reato di molestie, ha patteggiato una pena e pertanto è colpevole del reato di molestie. Non credo sia particolarmente interessante, spero che non sia particolarmente interessante la sua omosessualità.
Per qualcuno invece sì, invece vede, per qualcuno sì, tra l'altro tra poco ne parleremo anche con un ospite che invece di questo è convinto. Vabbè, non lo so, tiri una conclusione lei, poi sentiamo gli altri ascoltatori, sennò poi pensano che...
Provo a tirare le conclusioni, mi pare.
Esca lei da questo ginepraio in cui si è cacciato.
No, il ginepraio secondo me non è un grande ginepraio, il concetto fondamentale è che tutto quanto si basa sull'immagine dei personaggi che attaccano vengono attaccati, mentre invece il problema fondamentale dovrebbero essere i contenuti.
Va bene, questo è un messaggio che lei ci ha dato, perfetto, grazie. Andiamo a Giuseppe da Caserta, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Allora, io vorrei intervenire sul caso Boffo e vorrei premettere che io sono cattolico, praticante, osservante, frequento la Chiesa e sinceramente sono veramente disgustato da questa faccenda, che anche Don Farinella dice che ci sono i cattolici che sono disgustati, attendono da mesi che la Chiesa intervenga, ma su cosa? Se la Chiesa permette che i vescovi tengano come direttore del loro giornale una persona ormai che ha acclarato che è un omosessuale, ma non perché sia omosessuale, ma perché essere omosessuale ha fatto delle cose illegali. Anche io, che sono eterosessuale, se disturbassi la moglie di qualcuno o il marito di qualcuno per i miei fini, sarei condannato.
Cioè, per lei fa una distinzione da cattolico praticante, non so se è anche un lettore dell'Avvenire, tra...
Molto raramente, non condivido certe posizioni dell'Avvenire.
Cioè, il solo fatto quindi... dell'omosessualità a
no,
lei
no,
non
no,
la turba.
No, non per il fatto... Allora,
il problema è il patteggiamento per molestia.
Per me, io non ho nulla contro gli omosessuali, però nel momento in cui queste persone manifestano la loro tendenza dando fastidio agli altri, come nel caso specifico, mi dà fastidio, va bene? Come darebbe fastidio sicuramente a chiunque che io e da eterosessuale andasse a offendere o a dare fastidio alla moglie di qualcun altro per la mia attività.
Va bene, insomma, il punto è eventualmente la molestia, il resto non ci interessa. Grazie anche a lei. Francesco da Latina, buonasera.
Buonasera e prego. Grazie per la chiamata. Io dico, per forza in Italia dobbiamo essere guelfi o ghibellini. Cioè, nel senso, c'è una notizia e uno deve vedere il contorno, la retrospettiva della notizia, il dietro notizia o l'avanti notizia. Qui io dico, dobbiamo stare sul pezzo. Il pezzo qual è? Che c'è una persona che ha predicato bene e ha razzolato male. Punto. Lasciamo stare Feltri, Berlusconi, Prodi e gli altri.
Lei parla di Boffo?
Di Boffo, sì. Per mesi ha sostenuto certe situazioni.
questo, si è messo in mezzo alla famiglia cercando di stracciare una famiglia. Perché questo è il senso della molestia rispetto alla moglie, lascia quello.
Se fosse confermato, però, perché dobbiamo sempre dare il beneficio, perché, ripeto, sul fatto dell'omosessualità mi sembra che non ci siano dubbi, però non è questo. Sul fatto del patteggiamento, della condanna, lui, boffo, dice che quelle telefonate non le ha fatte lui, ma le ha fatte un suo assistente. Anche se, a dire la verità, questa autodifesa lui la fa, per esempio, oggi sull'Avvenire, mettendo in mano un articolo a un ex collaboratore dell'Espresso che insomma tempo fa si era interessata a questa vicenda, adesso ci arrivo e gli dico anche come si chiama, e che riporta questa notizia, cioè non lo fa lui boffo direttamente, qualcuno ha detto dovrebbe fare una conferenza stampa per dire quello che è successo, non la vuole fare boffo, però fa scrivere sull'Avvenire oggi a questo collaboratore Pino Nicotri dell'Espresso che dice esattamente questo e riporta il fatto che boffo non l'avrebbe fatte lui queste telefonate, ma le avrebbe fatte per errore un suo assistente. Quindi dobbiamo anche sospendere forse il giudizio, non lo so.
Direttore, non
esageriamo.
Vabbè, dottore, mi scusi. Se lui non avesse predicato, ognuno oggi stava a fare i fatti suoi.
Sì.
Come la questione del direttore di Repubblica, no? Predica rigore e poi dopo la casa, una parte della casa è nera, non è nera, eccetera, eccetera. Cioè, noi italiani vogliamo dare sostegno a quelle persone che in pubblico appaiono in un certo modo e poi nel privato fanno tutto il contrario? Questa è la notizia. Poi, che si può chiamare boffo, o che si può chiamare baffi, o si può chiamare altro modo, a noi non interessa. Io sono indignato perché la Chiesa, per anni, io sono un cattolico, ci dice che quella è una situazione anomala, quella è una situazione così. Poi dopo alla fine,
qual è la situazione anomala? Scusi.
La famiglia deve essere fatta da maschio, donna, la famiglia è questa, non si può derogare da certe situazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Poi dopo si esprime, l'altro prete ha detto no, questo vuol dire che c'è un'apertura della Chiesa. Ben venga, allora diciamo a Grillini, a Lussuria, chiediamo scusa, noi la vediamo in un altro modo.
Guardi, Grillini allora, tra poco lo sentiamo, quindi così facciamo.
Ma infatti io penso di aver però ecco, questa è l'indignazione da cattolico che provo,
sì,
che ci sono persone che predicano bene e razzano la mano. Se noi vogliamo dare sostegno, ma lasciamo stare il fatto politico in sé, poi se anche il premier predica bene e razzola male, la mia posizione.
Quindi secondo lei, insomma, Bagnasco e chi per lui dovrebbe chiedere dimissioni di boffo?
Quello è una come se un ministro della Repubblica, no? Fa una cazzata, scusate il termine, picchiate tutti quanti, gli esprime una solidarietà, però gli stanno dicendo in privato vattene via, insomma, oppure ti diamo la non è una morte.
Quindi al di là della facciata dice questo sta già avvenendo. Grazie per il suo intervento. Dove andiamo? Andiamo Francesco che ci chiama da Latina? No, abbiamo appena sentito, questo era proprio lui. Andiamo a Federico che ci chiama da Milano. Fatto un po' di confusione sul monitor, prego.
No.
Non si sente niente, guardi Federico, vediamo di ripristinare un collegamento migliore, non so lei da dove ci stava chiamando, sembrava una cabina telefonica, non esistono più, ma insomma riproviamo. Nicola da Mantova.
Sì, buonasera.
Buonasera.
Chiamavo in merito diciamo a ciò che è venuto riguardo a boffo, prendendolo come pretesto per parlare del diritto dell'informazione. Perché ad esempio io ho sentito l'intervista di Baudo che avete mandato in onda anche ieri,
sì,
e in quello che dice trovo qualcosa di contraddittorio. Lui parla di democrazia, però di diritto all'informazione, ma allo stesso tempo dice che tutto rientrerà nel breve termine, nel senso che non ci sono più giornalisti che parleranno di questi fatti, denunceranno magagne a livello politico e praticamente personale dei politici o persone o giornalisti importanti. E per questo io trovo che sia giusto che si parli anche di questi fatti sui giornali, sui quotidiani, anzi sarebbe anche giusto denunciarli questi fatti, non solo sui libri, vuoi i libri di Rizzo, di Stella, vuoi i libri di Travaglio.
Va bene, grazie anche a questo ascoltatore. Andiamo a Gabriele che ci chiama dalla provincia di Modena, buonasera.
Volevo intervenire, avevo sentito Don Farinella,
sì,
e sempre sulla questione del direttore dell'Avvenire. Io considero l'intervento un tè che la gamba tesa, quello di Feltri, che però ha le sue giustificazioni. Implica per certi versi quasi una lotta politica che traspare molto chiaramente a mio sentire, però il diritto di informazione da questo punto di vista mi sembra legittimo, il modo di farlo forse è diverso. Quello che mi premeva sottolineare, io ultimamente ho preso un libro, Vaticano S.P.A., sono un cattolico e sono rimasto esterrefatto. Non trovo sugli organi di stampa nessun giornale che si sia fatto carico, se non degli accenni generici, perché è un tema abbastanza...
Sì, è un'inchiesta, però non è un'inchiesta contro il Vaticano, questo scrive...
No, non è contro il Vaticano.
È nata in seguito all'apertura di una serie di archivi, se non ricordo male, in Svizzera.
Esatto, archivi che era di un monsignore, quindi sì. Uno dello IOR parallelo, dove lì si evidenziano situazioni che non riesco a definirle per non trovare un termine troppo pesante. Io resto esterrefatto, però quello che dico, nessuno a livello giornalistico si fa carico di chiarire questi aspetti che hanno implicazioni politiche anche con il sistema tangentizio nazionale, che ha visto politici e clero, quindi il Vaticano, perché questa è un'istituzione vaticana.
Ma questa questione qua del Vaticano che lei vuol sollevare stasera, lei la vede collegata a quanto sta accadendo? Si dice un dibattito interno alla Chiesa, le varie posizioni, eccetera, eccetera, oppure non c'entra niente?
Certamente, no, io credo che la Chiesa abbia altri temi, altri problemi, però dato che anche la Chiesa attraverso i suoi organismi si inserisce con lo stesso modo, facendo dei tackle a gamba tesa a sua volta, e quindi dovrà aspettarsi prima o poi che qualcuno prenda in mano anche gli aspetti economici, dove sono circolati migliaia di miliardi, perché questo è il dato, che vanno da Sindona a Calvi.
Mi permetto di dire che questa sera non siamo proprio in tema. Comunque, il concetto l'ha detto. Grazie, grazie anche a lei per il suo intervento. Abbiamo il prossimo ospite già in linea, Franco Grillini, presidente onorario dell'Arcigay. Buonasera.
Buonasera anche a voi.
Perché Grillini? Perché insomma, da quando Vittorio Feltri ha sollevato questo velo con questa notizia vera, presunta, di vero c'è il patteggiamento, ma ci sono anche dei contorni ancora da chiarire su questo. Noi venerdì sera abbiamo ospitato Feltri, ieri abbiamo fatto nostro il teorema, abbiamo detto scherzando, ad Inolfi, cioè date ai giornali le verità, pubblicate tutto purché siano verità appoggiate su qualche fondamento. Nel coro di critiche a Feltri, certo, lei non si è distinto, anzi è un alleato inaspettato di Feltri. Perché?
Ma per una ragione molto semplice, perché Boffo è stato ed è capo della propaganda vaticana da 15 anni, capo dell'Avvenire, capo della televisione vaticana, ed è quello che è stato la gran cassa della linea omofoba, sessuofoba, contro le donne che abortiscono, chi divorzia, chi vuole l'eutanasia, la bioetica, che più ne ha più ne metta. Beh, poi scopriamo che la sua vita privata è quantomeno brillante. Allora, il punto non è Boffo in sé, il punto è un intero sistema, un intero paese che si basa sull'ipocrisia, e cioè di persone che costruiscono grandi carriere politiche, parlamentari, di governo, ecclesiastiche, giornalistiche, facendo del moralismo il perno della propria esistenza e poi dopo non essendo per nulla coerenti con quello che si dice. Io dico questo, io sono libero di fare quello che vuole ovviamente nella propria vita privata, io sono il primo dei libertari di questo paese, però se uno per legge vuole imporre agli altri uno stile di vita e vuole rompere le scatole alle persone sul proprio stile di vita, beh, questa persona, consentitemi l'immagine un po' forte, deve girare con una telecamera nelle mutande.
Espressione non molto elegante, già usata altre volte, Grillini, ma è efficace. Però c'è un punto, insomma, voglio dire, lei non crede che uno possa anche essere omosessuale? Insomma, Boffo è un laico, non è che sia, può avere le inclinazioni che vuole, però si può anche essere contro le leggi sulle coppie di fatto, non è che per forza ci sono gli omosessuali. A me è capitato di sentire parlare, magari che hanno un orientamento molto conservatore, dicono la famiglia non si tocca comunque.
Ognuno è libero di essere quello che vuole, però quando prendiamo per esempio il sistema anglosassone,
in Inghilterra un leader di partito, se ha Briella con un segretario, anche in America, guardiamo quello che è successo a Clinton, viene messo in croce, si deve dimettere. Pensiamo per esempio a quello che era dato in ascesa per la leadership del Partito Repubblicano Americano, che in questo momento ovviamente non gode di buona salute, visto che ha perso le elezioni, ha perso la maggioranza alla Camera e del Senato e via dicendo. Beh, questo signore ha avuto una relazione con una segretaria, una scappatella che in Italia sarebbe stato del tutto trascurabile. Questo signore dovrà rinunciare alla sua carriera politica. Insomma, se fai il moralista devi essere coerente con quello che dici. Se non sei moralista, io non sono moralista, nessuno viene a rompermi le scatole sulla mia vita privata, a parte il fatto che la vita privata è abbastanza tranquilla, ma detto questo, il punto è, se tu vuoi imporre agli altri il tuo stile di vita, con la tua morale, con la tua religione, attraverso le leggi, non puoi non essere coerente con quello che dici.
Va bene, allora, a questo punto mi sembra, ecco, sì.
Quello che si viene a sapere è che non è per niente coerente.
A questo punto mi sembra acclarato, Grillini. Un'altra domanda, un'ultima domanda le vorrei fare su questo, però, perché Boffo, che lei ha definito anche il portavoce del Vaticano, insomma, e quant'altro, però in questi ultimi mesi col suo quotidiano aveva contribuito a criticare da una parte gli stili di vita del Premier, dall'altra tutta la questione dell'immigrazione, sembrava che la Chiesa fosse in rotta di collisione col governo, sembra quasi. Lei che è un esponente politico del centro-sinistra, sembra quasi che l'opposizione la facciano i vescovi e che il PD non ci sia. Dov'è il PD?
Beh, guardi, che il PD non ci sia mi pare una cosa del tutto evidente. Non a caso io non ho aderito al PD. È un partito senza anima, dove si dice tutto il contrario di tutto. È il partito che va dalla signora amante del sadomaso cilicio fino ai laici. Ed è un partito che a mio parere in questo momento è piuttosto inutile rispetto alla scena politica italiana. Non a caso Berlusconi domina il contrattato. Un esponente del PDL qualche giorno fa in Trasatlantico mi diceva: ma cosa, caro Grillini, cosa vuoi che ce ne frega noi degli scandali di Berlusconi? Abbiamo 100 deputati di maggioranza, quando si hanno queste maggioranze il Presidente è costretto a fare ciò che vuole. Ora, a questo punto ci sarebbe bisogno di un'opposizione veramente conseguente, che questa opposizione la faccia il giornale dei vescovi anziché il PD fa il segno dei tempi. In ogni caso io mi sono sempre detto contrario all'intromissione negli affari politici dei vescovi e del Vaticano, sia nel bene che nel male. Sono coerente, francamente a me pare che il mestiere di cardinale o di prete dovrebbe essere diverso da quello di discutere la politica del governo italiano.
Grazie Franco Grillini, buona serata.
Grazie anche a voi.
19.50, ascoltatori, andiamo dove andiamo? Roberto da Pordenone, buonasera.
Buonasera.
Prego.
E niente, Berlusconi dice che i rapporti con il Vaticano sono ottimi. Con un po' di cinismo ho l'impressione che Boffo sia la vittima sacrificale di una riconciliazione fra Berlusconi, il governo e la Chiesa, quindi sacrificato dalle gerarchie ecclesiastiche in nome e per conto delle Realpolitik.
Sì. Basta? Solo questo? È caduto. Boffo come vittima sacrificale sulla via di una riconciliazione tra la Chiesa e Berlusconi. È una tesi anche questa. Rosaria da Milano, buonasera.
Buonasera a lei.
Prego.
Vorrei dire questo. Allora, non mi stupisce assolutamente il comportamento dei vescovi. Perché? Perché l'abbiamo già visto in passato, tutti i casi di preti pedofili sono stati coperti irrimediabilmente, se non poi ci fossero le casse vuote perché hanno dovuto pagare a tutto spiano. E la Chiesa sapeva e ha mantenuto preti pedofili nelle loro chiese. Ora, per quanto riguarda questo signore dell'Avvenire, il patteggiamento c'è, non è una novità, e mi sarei stupita se la condanna fosse casuale. Cioè, il giudice, nel momento in cui ha espresso un giudizio contro questo signore, aveva le prove. O vogliamo dire che questo giudice è un emerito deficiente?
No, no, quello che si può forse dire, lasciando ancora un margine di dubbio su questa vicenda, è che il patteggiamento potrebbe essere arrivato per volontà dello stesso Boffo per togliersi di mezzo una vicenda che comunque lo vedeva coinvolto, a volte capita.
Coinvolto? Siamo lì coinvolto. E allora io mi chiedo...
Coinvolto, ma lui dice perché le telefonate non era lui a farle, quindi il molestatore non era lui, però il telefono
signora,
era il suo.
Ma nel momento in cui questa signora, viva Dio, povera Crista, che ha subito delle ingiurie, vogliamo portare il beneficio, non si sa da chi, ma la signora ha fatto nome e cognome. Non penso che questa signora abbia fatto il nome di uno invece di un altro perché non ha riconosciuto una voce. Nel momento in cui è andata a denunciare la cosa, ha detto nome e cognome della persona. O vogliamo prenderci in giro? Mi scusi, io credo va bene tutto quello che si vuol dire in giro sulla stampa e le garantisco, io seguo tutto, seguo tutti i telegiornali, seguo tutti i giornali, leggo tutte le note, tipo quella di Mauro, che non è una novità del fatto che lui ha detto che ha invitato il vicepresidente. Il vicepresidente
Letta.
Berlusconi, esatto, lui l'ha già detto in passato, non è una novità, l'ha detto a Ballarò.
Allora guardi,
quindi
mi scusi, ma io non l'avevo sentita
e
l'abbiamo data come novità, ma insomma ci
non
perdonerà per
novità.
Questo
detto,
un peccato veniale
sì. Purtroppo cosa succede? Che la stampa e i telegiornali danno le notizie a secondo del giro politico. Io chiedo alla stampa e ai telegiornali di fare cronaca, punto. Invece qui sono diventati tutti nipoti di Novella 2000.
Va bene, basta, fermiamoci qua. Nipoti di Novella 2000. Io di sì qualcuno ce l'ho, ma non c'entra nulla Novella 2000. E invece le facciamo, le dedichiamo, visto che ha tirato in ballo questo argomento, visto che parlava della Chiesa che si sta in qualche modo dando un po' la zappa sui piedi da sola, non è così arroccata in difesa di Boffo, perché abbiamo già detto, Monsignor Nogavero, l'arcivescovo Mazzara del Vallo, dice beh, ma insomma, cerchiamo di capire bene, perché se qualche coinvolgimento c'è o anche semplicemente si macchia l'onorabilità della Chiesa, allora bisogna che si dimetta. Sentiamo Nogavero.
Direi a Boffo, se ritieni che tutta questa vicenda, dando per acquisito che è una patacca ed è un avvertimento mafioso, ma se ritieni che questa vicenda possa nuocere alla Chiesa in Italia, al messaggio che stiamo dando, al quotidiano Avvenire, allora fatti da parte, con la certezza che non stai ammettendo una colpa, ma sei vittima di un disegno squalificante, squallido.
Benissimo, benissimo. Allora riprendiamo con gli ascoltatori. Alberto da Modena, buonasera.
Sì, buonasera.
Prego.
Buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. Mi riferisco alla registrazione di quella conferenza stampa che avete fatto ascoltare a inizio trasmissione
di chi?
Del direttore di Repubblica.
Ezio Mauro, sì.
Il quale, a proposito della supposta evasione fiscale che è stata denunciata denunciata da un quotidiano, si è difeso citando una determinata norma di un testo unico, che è il testo unico delle leggi in materia di registro, e sostenendo di avere pagato addirittura più dell'otto, se non ricordo male, della registrazione. Che
sì, a un certo punto fa anche questa affermazione.
Sì. Sinceramente sono rimasto esterrefatto dopo aver sentito questa difesa.
No, non si sente niente. Peccato, perché non aveva ancora iniziato a dire quello che pensava Alberto da Modena. Lo recuperiamo, se possibile, perché fino ad ora ha riepilogato quello che era andato in onda, cioè l'autodifesa di Ezio Mauro, che ha detto, io in qualche modo è stato chiesto alla parte venditrice di dichiarare un prezzo inferiore. Ora io non vorrei ricordarmi male, ma insomma una cosa che tra l'altro... devo dire capita, insomma, però è un'autodenuncia anche quella. Però poi c'era una norma, sì, citata più avanti, però non ho capito esattamente dove voleva arrivare l'ascoltatore. Beh, vediamo. Marco da Isernia, prossimo intervento, prego.
Buonasera.
Sì.
Vorrei dire la mia sul caso Boffo Giornale. Io dico che come docente di religione non comprerò più Avvenire. Perché le racconto, dottor Cruciani, un episodio capitato nella mia diocesi qualche anno fa. Un insegnante di religione si vide revocare l'idoneità dell'ordinario diocesano perché accusata di stare con un uomo sposato.
Cioè un insegnante di religione a cui è stato tolto l'idoneità per insegnare.
Quindi l'insegnamento.
Perché?
Si parla nel canone 804 di testimonianza di vita cristiana. E la CEI ha aggiunto che non debbano risultare comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica. Ma tutto questo, mi chiedo, vale
per fare
solo
cosa,
per gli insegnanti?
Appunto, la domanda
è... Ecco, questo è, vale solo per gli insegnanti di religione laici?
No, quanto contemplato dal canone appena citato, per analogia deve valere per tutti coloro che nella Chiesa, a vario titolo, diciamo ricoprono ruolo di interesse pubblico. E il direttore Avvenire non può essere privilegiato. Sarebbe stato giusto che lo stesso Boffo, riprendo anche il discorso di Monsignor Mogavero, rassegnasse le dimissioni.
Sì, no, questo quello che lei dice, il parallelo che lei stabilisce, mi sembra dal punto di vista logico inappellabile e assolutamente valido. Adesso io non conosco notizia di quello di cui lei si riferiva, credo che comunque ci sia non lo so, una sospensione del giudizio, forse proprio perché la vicenda del patteggiamento, forse, lo dico io, non lo so, non è del tutto chiara. TG1.
Immigrati respinti, Berlusconi, l'Europa parli solo con il presidente della commissione, no ai portavoce, ottimi rapporti con Santa Sede. Chiuso il caso con la Libia per i 40 anni di Gheddafi al potere sul cielo di Tripoli, esibizione delle frecce con il tricolore. Brucia la California, fiamme da giorni intorno a Los Angeles e gli incendi ancora non sono domati, migliaia di persone in fuga. Guai per le compagnie low cost, la slovacca Sky Europe fallisce, annulla tutti i voli, comincia l'odissea dei rimborsi. Lo chiamano Spider-Man, si arrampica sulle torri di Kuala Lumpur a 450 metri dal suolo, beffa la sicurezza, finisce in manette. Vigilia della 66esima mostra del cinema di Venezia, madrina Maria Grazia Cucinotta, l'apertura con Baria di Tornatore.
Baria, che Berlusconi oggi ha detto è un film grandioso, un film bellissimo, l'ultimo film di Tornatore, però non lo dite perché sennò poi mi accusano di conflitto di interessi, visto che è prodotto, distribuito, non so esattamente, dalla Medusa. E vabbè, titoli del TG5.
Silvio Berlusconi a Danzica, sui temi dell'immigrazione per l'Europa una sola voce, quella del Presidente della Commissione, con il Vaticano rapporti ottimi e quotidiani. Sono indignato per le falsità su mio nonno, così John Elkann, nipote dell'avvocato Agnelli e vicepresidente della Fiat, interviene sulle polemiche legate all'eredità. A Bologna, bambina di 11 anni muore per un tumore al cervello mai diagnosticato, nonostante sintomi evidenti, 4 medici indagati. Fanno sempre più paura gli incendi in California, fiamme a 20 km da Los Angeles e l'uragano Ximena minaccia le coste del Messico. Fa discutere, soprattutto a Firenze, la proposta di ridurre a 30 km all'ora il limite di velocità in città, contrari gli automobilisti ma anche gli stessi pedoni. Ancora afa e temperature record, l'estate 2009 è tra le più calde degli ultimi due secoli, i consigli per conservare a lungo la tintarella. Va in soffitta la vecchia lampadina, sostituita da quelle a basso consumo energetico. Sarà solo un ricordo come mangiadischi, polaroid, macchine da scrivere e telefoni a gettone.
Anche questa della lampadina l'abbiamo sentita dire già più volte. Ogni volta va in soffitta, però c'è ancora in giro, se non sbaglio. Comunque, TG della 7.
Dopo la richiesta di chiarimenti sui respingimenti di clandestini e scontro sull'immigrazione, Berlusconi aspro con i vertici comunitari, tacciano i portavoce e parli solo il presidente, se no blocco i lavori UE dell'Unione Europea. Bruxelles esprime sorpresa e chiarisce nessuna critica, comunichiamo in base ai trattati. Disoccupazione in aumento in Europa, quasi 22 milioni di persone senza lavoro, il dato più alto degli ultimi 10 anni. La Spagna è il paese più colpito. In Italia record per la cassa integrazione. Intanto protestano in tutto il paese gli insegnanti precari. A Bologna ragazzina muore per un tumore al cervello che 4 medici non hanno diagnosticato. Da tempo si lamentava per mal di testa, vertigini, disturbi alla vista. Nessuno ha pensato di farne un attacco e denunciano i genitori. Indagati il pediatra, un otorino, un oculista e un neuropsichiatra. Si è chiusa l'era Spalletti alla Roma, era la decisione giusta, assicura il tecnico toscano. Il nuovo allenatore è il romano Claudio Ranieri, che firmerà un contratto di 2 anni.
Allora, riprendiamo con quell'ascoltatore, non quello, l'ultimo, ma il penultimo, quello che è caduta la linea, che Alberto da Modena ci stava parlando, dice un commercialista ha sentito l'autodifesa di Ezio Mauro sull'evasione presunta delle tasse nella compravendita di una casa, ha detto sono rimasto esterrefatto, perché?
Sì, buonasera, sono rimasto esterrefatto, anzi quasi direi quasi scandalizzato, perché faccio una piccola premessa. quando si compra una casa, l'acquirente deve pagare l'imposta di registro e la paga sul valore, sul prezzo, se superiore a quello che è il valore catastale, oppure se il prezzo è inferiore al valore catastale, sul valore catastale. Poi che cosa succede? Agli uffici di fatto viene tolta la possibilità di controllo quando si dichiara almeno un determinato ammontare. Ora, la difesa di Ezio Mauro e la norma che ha richiamato, proprio facendo riferimento a un determinato articolo del DPR 131 del 1986, è proprio quella norma che impedisce agli uffici di fare il controllo quando si è dichiarato almeno un determinato ammontare. Ma questo non significa che si sarebbe dovuto pagare di più se uno avesse dichiarato il prezzo corretto. L'evasione c'è stata, ma all'ufficio non è consentita fare il controllo. E quindi nella realtà Ezio Mauro ha detto: avrei potuto evadere di più e tanto non avrebbero potuto controllarmi. Cioè, sinceramente è una cosa.
Cioè, lei dice che nell'autodifesa ha fatto una gaffe Ezio Mauro.
Ma una gaffe clamorosa. Non solo ha confermato il fatto, ma ha detto: sono stato un cretino perché avrei potuto andare addirittura oltre.
Devo dire che senza prender parte, insomma, quando in quelle situazioni lì, visto le pisole che si pagano di tasse, il pensiero di essere cretini forse attraversa la mente di molti di noi. Vabbè, comunque grazie, lei ci ha dato anche questo chiarimento. 27 minuti, replica di Berlusconi ad una delle domande di Repubblica, credo, ha detto poco fa, da Danzica. Non rispondo alla domanda che pone qualche giornale sul fatto se io sia malato, perché basterebbe le cose che ho fatto in questi 15 mesi di attività governativa per vedere che io non solo non sono malato, ma sono Superman. Così si autodefinisce da Danzica il Presidente del Consiglio. Allora, ascoltatori, riprendiamo con i vostri interventi all'800 24 0024 e andiamo a Emanuele che ci chiama da Verona.
Buongiorno, mi sente?
Sì, la sentiamo.
Sì, perfetto. Io avevo tre piccolissimi, velocissimi interventi.
Vada.
Uno, rispondevo a un ascoltatore di prima che diceva che Boffo predica bene, razzola male. Sì, va bene, però... ricordiamoci anche che noi abbiamo Presidente del Consiglio, il miglior predicatore è anche quello che forse razzola peggio, perché ha evasione fiscale, ha fatto evasione fiscale, ha conoscenze tra i mafiosi, mangano dell'utri, eccetera, eccetera, è andato con donne di dubbia moralità, ma ha conosciuto Letizia, Daddario, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo va bene, perché questo va bene invece di no Boffo no? E questo è il primo intervento. Secondo intervento, io non trovo giusto che una persona sempre come Berlusconi abbia un'influenza del genere su un quotidiano quale Il Giornale. Perché è del fratello, è di Paolo, non è suo, però lui ha messo a dirigere il giornale Feltri, primo. Secondo, dovrebbe esserci una legge che ho letto qualche settimana fa, il fatto che lui non dovrebbe poter avere un quotidiano in quanto ha già delle TV pubbliche.
Ma il quotidiano quindi, infatti non ce l'ha il fratello e quindi
lo so,
inutile.
Ma questo è un trucchetto, se vogliamo chiamarlo così, questo è un trucchetto, ci ha messo fratello e dopo però ci mette le mani lui non dovrebbe. Poi terzo, sempre Berlusconi, ultimo intervento, poi tolgo il disturbo, il fatto che secondo me lui non dovrebbe permettersi di parlare così al Parlamento Europeo, e sto parlando dell'intervento che ha fatto oggi. Perché
sì, non era al Parlamento, vabbè.
Praticamente lui ha quasi minacciato il presidente di commissione, gli togliamo, io propongo le dimissioni, questo e quell'altro, non deve permettersi. Ma no,
se
no,
l'è
no.
Presa, risentiamolo Berlusconi, così vediamo esattamente che cosa ha detto. Se l'è presa con i portavoce della commissione, colpevoli secondo lui di avere creato confusione con delle dichiarazioni estemporanee. Ora è vero che il portavoce, spesso intervengono i portavoci della Commissione Europea, delle varie commissioni, deve essere una mansione in qualche modo... di una certa significativa nell'ambito della politica europea, perché altrove i portavoci, per esempio in Italia non esistono i portavoci dei ministri, parlano direttamente i ministri. Ecco, Berlusconi si era presa dicendo: fate solo confusione, se non vi togliete di mezzo non solo io bloccherò i lavori dell'Unione Europea, ma vi dimissioneremo tutti. Sentiamo.
Si strumentalizzano semplici espressioni di portavoce. È un problema che io porterò sul prossimo tavolo del Consiglio dei Capi di Stato e di Governo, e la mia posizione sarà decisa e precisa, sarà la seguente: non daremo più il nostro voto bloccando di fatto il funzionamento del Consiglio europeo, ove non si determini che nessun commissario europeo, nessun portavoce di commissario possa intervenire pubblicamente su alcun tema. Deve aspettare soltanto al Presidente della Commissione e al suo portavoce di intervenire. E chiederò che commissari e portavoce di commissari che continuino nell'andazzo di tutti questi anni vengano dimissionati in maniera definitiva. Questa è una cosa che non si può accettare, perché si dà alle opposizioni di ogni paese delle armi di polemica che invece non esistono.
Devo dire che al di là dell'attacco che può sembrare duro, del fatto che Berlusconi forse è allergico a certe burocrazie, questa cosa dei portavoce e della confusione che a volte si crea a livello europeo, insomma, non è la prima volta che viene sollevata e forse da un certo punto di vista Berlusconi coglie nel segno. Ascoltatori 800 24 00 24, andiamo ad Anita che chiama da Roma.
Sì, ci sente, buonasera. Sì. Allora,
prego.
Io, visto che si è parlato tanto di religione, vorrei parlare appunto di questa persona, questo boffo che è direttore di un quotidiano cattolico. Allora, prima di tutto vorrei dirgli: non giudicare se non devi essere giudicato. Lui si è permesso di giudicare e quindi è giusto che sia giudicato anche lui. Inoltre premetto che il patteggiamento è un'ammissione di colpevolezza, perché nessuno patteggia se non è colpevole, perché si può patteggiare una volta sola nella vita. E nessuno, non posso pensare che uno patteggi per salvare un altro, perché allora c'è qualcosa di torbido, non so, c'è qualcosa che non va. E poi un altro, per ritornare a un'altra parabola, che lui guardi, invece di guardare le pagliucce negli occhi degli altri, guardi il trave nei suoi. Lei che dice?
Qual è il trave, scusi?
È peggio quello che fa lui, che fa il moralista, e avendo patteggiato su delle cose veramente squallide e terribili.
Sì, sì. Io le ho già detto quello che penso da questo punto di vista. Credo che, non avendo altre informazioni su questo patteggiamento e prendendo per buona quella che è l'autodifesa che lui si è data, cioè a dire le telefonate non le ho fatte io ma le ha fatte un'altra persona, un ex membro della comunità incontro, un tossicodipendente, non so esattamente, ma insomma, e lui avrebbe patteggiato per togliersi comunque di mezzo da una situazione complessa, e questo è un discorso sul quale forse si può sospendere il giudizio fino a che non si capisce esattamente come sono andate le cose. Sulla questione dell'omosessualità solleva il velo su una certa ipocrisia, ma questo non mi sembra, l'ho già detto anche con Grillini, si può essere contro la legge sulle coppie di fatti pur essendo omosessuale, è capitato di sentirlo dire, quindi su questo non vedo una grossa contraddizione. Andiamo ad Antonino che ci chiama da Padova, buonasera, come il santo della sua città.
Sì, allora, no, a proposito del padine, io
Loquenzi non c'è più da un po' alla Radio 24.
Ah, non è Loquenzi lei?
No,
scusi,
no,
allora,
vabbè.
Mi perdoni.
Prego.
Mi sono sbagliato, mi scusi. E chi è lei?
Io sono Maurizio, ma questo non importa.
Va bene, Maurizio.
Sì, sì, prego.
Buonasera Maurizio. Allora, io come la vedo la situazione nei giornali? I giornali da un po' di tempo in redazione hanno un ventilatore. E ciascuno dei informatori porta un pugno di fango o peggio e lì si mette in funzione il ventilatore e si compone la prima pagina. Ma questo perché? Perché la gente lo vuole. I giornali bisogna che vendano e per vendere devono offrire un prodotto appetibile. E ormai la gente ha il gusto del sangue, perché è stata abituata da anni e anni di televisione, De Filippi, la buonanima di Funari, Rotocalchi, Cronaca Vera, che Mino Petrelli era un dilettante in confronto. È questo che vuole la gente e i giornali glielo danno. E io non compro più giornali da tanto tempo, proprio per questo. Perché io nel giornale vorrei l'informazione seria su quelle cose che sono importanti.
Vabbè, insomma, nei giornali ci sono tante cose, ci sono tanti giornali e all'interno di ogni giornale ci sono non solo queste campagne, ci sono anche queste, ma ci sono anche tante notizie. Buonasera Carlo Lucarelli, buonasera scrittore, giallista e anche conduttore di trasmissioni televisive. Facciamone sentire subito una cosa, ci siamo con la regia?
Paura, eh?
Era uno scherzo.
Terrore più che altro.
Quella che raccontiamo questa sera,
sì,
è una storia che se fosse stata scritta da Raymond Chandler,
sì,
sarebbe interamente scritta in inglese.
Forte,
americano. Grazie. Grazie. Ai, che sorpresa.
Scusi, poi, cosa ci fa la parodia lì?
Cartonato nuovo.
Lasciamola lì, sì, quella Parodi.
Lasciamola sì, anche sì, lì, ma dove l'abbiamo presa?
Ci tornerà
Parodi?
Utile più tardi, sì, quando avremo qualche dubbio su come comportarci,
sì,
a tavola.
Perfetto, ma cosa ci fa la Parodi da lei? Un
perché
cartonato?
Perché abbiamo il dubbio che quella foto fosse...
Qualcuno, sì, probabilmente, sì, l'aveva rubata in una libreria Feltrinelli.
Ecco. Ah, qualcuno, ecco, con un pizzetto?
Approfittando della provvidenziale distrazione di un commesso.
Ecco, sì, esatto. Bene.
Come in mai? Fondo la questura di Parma sostiene che quello è un hobby, quale, come un altro.
Quello di rubare i cartonati in libreria?
Apparentemente sì, del resto cosa c'è di male?
Lucarelli, lei naturalmente è bravissimo nel lavoro che fa, però è ovvio che l'imitazione fa ridere, non c'è niente da fare. Questa era la Gialappa e le sue imitazioni, insomma, vanno a ruba. Lei come convive con questa cosa? Poi spieghiamo perché facciamo questa domanda in partenza.
Certo, beh, ci convivo molto bene, anzi, peccato che non le facciano più, era molto divertente, mi creava solo qualche problema di identità perché un sacco di gente mi ha detto, ma lo sai che assomigli molto alla tua imitazione? E dicevo, come, io assomiglio a lui, è il contrario, però a parte questo, sì, beh, è buffo, è divertente, molto divertente.
Ecco, quello di cui volevo parlare non è esattamente un'imitazione, ma è una citazione che però ha fatto imbestialire Marco Materazzi, il calciatore dell'Inter, all'interno di una fiction, l'ispettore Coliandro, ideata da il libro, insomma, da Carlo Lucarelli. E che cosa è successo? Ce lo racconti lei, visto che ha anche una buona capacità di raccontare.
Sì. Beh, è successo che sì, c'è questa serie televisiva Coliandro, l'ispettore Coliandro, ci sono tante puntate. In una delle puntate andate in onda precedentemente c'era un personaggio, un attore che semplicemente diceva una battuta su Materazzi, ma era una battuta neanche, devo dire, contemplata nella sceneggiatura. No, non per chiamarci fuori ovviamente io e gli altri sceneggiatori, ma solo per dire che era talmente improvvisata e spontanea, come la battuta di un comico bravo come Max Bruno, che era così divertente. Insomma,
però diciamola, perché è divertente, però Materazzi non, sì, ha riso.
No, infatti, io non me la ricordo più bene.
Credo che parlasse del fantacalcio.
Sì, diceva, si è fatto espellere un'altra volta.
Quel bastardo.
Quel bastardo, con quel linguaggio colorito che c'è in Coliandro, in cui, sì, tutti si chiamano in questo modo qua, e non è che, tra l'altro, voglio dire, sia i registi del sia l'attore sono tutti interisti, quindi nessuno ci aveva nessuna intenzione contro Materazzi.
Sì, tra l'altro, insomma, il calcio entra male in vari modi anche all'interno della fiction, questo sì, è proprio, sì, anche il tifo, sì, per l'Inter. Però, però apriti cielo, perché Materazzi ha querelato. C'è un aspetto che dopo le farò una domanda su questo, perché mi sembra che Materazzi sia un personaggio che si presta, forse suo malgrado, insomma, anche presta il fianco, visto il tipo che ha a non essere difeso, insomma. Però in questo caso lui ha fatto una querela e tutti a dire, ma insomma, prendila a ridere, lascia perdere, in fin dei conti è solo una battuta all'interno di un film. Anche lei, Lucarelli, lo invitava un po' a lasciar perdere, no?
Sì. Sì, certo, sì, perché voglio dire, di battute se ne fanno tante e così molto spontaneamente. Adesso io penso a Totti, anche all'autoironia, che è un altro calciatore come Totti, che finisce, sì, sempre dentro le barzellette, dentro la battuta, e credo che non gliene importi proprio niente. Diverso se ci fosse un particolare accanimento, una certa cattiveria, uno fosse il bersaglio, no, di cose tremende. Però dentro un contesto così, credo che dentro Coliandro si prende in giro bonariamente un sacco di gente, e l'altra gente non se la prende ma ride.
Ecco, però al di là delle intenzioni, poi sicuramente degli autori, degli sceneggiatori, poi in questo caso la battuta era addirittura improvvisata, quel bastardo di Materazzi si è fatto espellere ancora, ho perso al fantacalcio, ci può anche stare, però mi pare che se la metto lì, se non si fosse trattato di Materazzi, un personaggio con la faccia da bullo, poi insomma dopo quello che ha combinato con la testata eccetera eccetera, lo sappiamo tutti, se fosse capitata un altro, magari a uno con la faccia buona tipo Maldini, magari Non saremmo scesi così in campo a criticarlo per questa sua querela. Insomma, in fin dei conti è stato dato del bastardo, non è il massimo.
Sì, no, infatti sì, certo, semmai c'è stata la scelta infelice di una parola, che però, ripeto, è infelice quando è astratta. All'interno di Coliandro, che c'è sempre un linguaggio molto sporco, in cui il bastardo se lo dicono tra di loro i vari personaggi in maniera anche affettuosa, no? È un altro tipo di contesto, voglio dire.
Questo sì, questo sì. Però sul personaggio Materazzi, uno con la faccia appunto da bullo, evidentemente, uno che ha un passato, forse il politicamente corretto in questo caso, diciamo, suona meglio, proprio perché lui, non lo so, se la va a cercare, cioè la faccia di uno che se la va a cercare. Ripeto, forse se fosse capitato a Maldini, magari non sarebbe successo nello stesso modo. Non lo so.
Devo dire che non lo lo so neanch'io, perché io non seguo il calcio, per cui Materazzi per me era un nome come tanti, devo dire. E quando io lo ricordo così, in maniera talmente superficiale, per averlo visto ai mondiali e per la testata, poi per dire quanto si ferma la mia conoscenza del calcio. Lo conosco adesso di più perché appunto per via della querela, ma
insomma, inseriremo...
non l'avrei scritta quella battuta semplicemente perché mi sarebbe venuto in mente nessun calciatore.
Vabbè, chiaro, no, vabbè, da questo punto di vista inseriremo, allora magari faremo in modo di inserire in una prossima puntata, che ne so, una battutaccia contro un giocatore del Milan, così facciamo contenti anche per par condicio, certo, i tifosi dell'altra squadra e magari risaniamo, evitando che...
Oppure avremo un cameo di Materazzi che viene a dire qualche cosa dentro la...
Ah, questo poi per la fiction sarebbe il massimo, perché tirerebbe, certo, sugli ascolti naturalmente. Poi comunque queste polemiche alla fine fanno bene anche alle fiction e alle cose che si vedono in TV, se ne parla di più. Grazie per essere stato con noi, per averci scherzato su, Carlo Lucarelli, grazie davvero.
Grazie a voi.
Buona serata. Allora, ancora qualche minuto con gli ascoltatori, ci saranno poi i titoli e poi ancora un quarto d'ora per i vostri interventi all'824-0024. Da dove riprendiamo? Da Anna, che ci chiama da Reggio Calabria. Buonasera.
Buonasera, come va?
Bene, lei?
Caldo. Io vorrei fare un intervento a proposito del gossip che da mesi e mesi e mesi ci dobbiamo sorbire in televisione, su tutti i media, radio, eccetera, eccetera. Volevo dire che delle questioni, diciamo, di corna, vogliamo mettere una pietra sopra, non vogliamo ascoltare più niente.
Stasera non abbiamo parlato di corna, però è onore del vero.
Nel frattempo, diciamo, si sono evolute fino ad arrivare alla questione di Avvenire e
sì,
di Feltri.
Questa questione non la interessa, lei non l'ha interessata questa questione?
No.
E allora perché, mi scusi, perché ha chiamato?
No, per dire che ora basta. Penso che ci sono situazioni... che agli italiani interessano un pochino di più.
Vabbè, insomma, lei è venuta a dirci quali sono le cose che interessano agli italiani. A questa italiana in particolare, abbiamo capito, questa vicenda non interessa, ad altri sì. Vabbè, insomma, ci perdonerà se ci occupiamo di questo stasera. Andiamo a un altro ascoltatore, Alessandro da Roma.
Sì, buonasera, grazie. Io invece, a me interessa l'argomento Boff Berlusconi e torno sull'argomento.
Sì.
Io volevo sottolineare soprattutto, forse esclusivamente, il fatto che l'affare Boffo è un'affare che reca una sentenza e che quindi è, diciamo, si è consumato un reato. Quindi credo che abbia la giusta rilevanza e anche la evidenza giornalistica perché Boffo si era comportato in quella maniera. Viceversa, cioè in quella maniera dico editorialmente, no? Puntando i fari contro Berlusconi, ma anche i cannoni oltre i fari. Diversamente, Berlusconi, che è sempre stato attaccato in qualche maniera, si è sempre cercata una sentenza contro Berlusconi, qualsiasi essa fosse, cioè nel senso troviamo il modo di incastrarlo penalmente, ecco, contro Berlusconi che se ne dica, non c'è sentenza e nemmeno per il fatto che egli abbia frequentato eventualmente una minorenne. Allora io dico... I giornali hanno agito contro Berlusconi, ma non c'è l'evidenza di una sentenza, mentre e quindi credo che ciascuno possa nella propria vita fare ciò che vuole. Del resto Fini si è messo poi con l'altra signora e ha avuto una...
Vabbè, ma questo non c'entra nulla,
si è risposato, no, un attimo, non si è risposato, ma non è un reato. Il Casini con la signora Caltagirone si è lasciato, ma non è un reato. Il Berlusconi, laddove avesse frequentato minorenni, si faccia il processo, si accerti che...
Va bene, è chiaro quello che lei dice, però aggiungo solo forse una cosa, se crede, che non, i cannoni Boffo su Berlusconi non mi pare che li avesse puntati, perché aveva parlato di uno stile di vita ora riportiamo un po' anche le cose a quello che erano, perché gli editoriali che in cui è intervenuto Boffo sulla questione della vicenda Berlusconi parlava di uno stile di vita tracotante, di una sofferenza della Chiesa, aveva risposto ad alcuni interventi di parroci che chiedevano più fermezza da parte del quotidiano della Chiesa su questa questione, lui aveva risposto, mi sembra essere stato chiaro, ma insomma non li definirei cannoni quegli articoli in cui si parlava di una sofferenza della Chiesa per uno stile di vita personale del Premier che non collimerebbe, non collimava con alcuni valori, insomma. Va bene, la sentenza su Berlusconi c'è, è quella sul falsa testimonianza per la P2, è l'unica, è vero, per il resto ha ragione lei. Ancora andiamo dove andiamo, Ermanno che ci chiama da Terni.
Sì, salve, sono un ascoltatore umbro e vi chiamo per, diciamo, ho sentito appena adesso alle 8:15 alla radio la situazione della Reggio Calabria, se ne parla sempre. Sì. Io stesso l'ho fatta una settimana fa. È proprio allucinante, ma ci si dimentica della viabilità minore e parlo della E45, la Orte Ravenna. Sulla Orte Ravenna bisogna uscire dalla strada e fare una strada che definire strada è quantomeno...
Ma perché bisogna uscire? Mi scusi, cosa c'è che non va?
C'è che non va, che i ponti stanno cadendo e tutta la salita del Verghereto dall'Emilia Romagna a entrare in Umbria. Sì. E anche andare verso, diciamo, l'Emilia Romagna è completamente da fare su una stradina a due corsie con gli autotreni e con il passaggio nei paesini.
I ponti stanno crollando?
Sì, nel senso che sono sotto manutenzione, ma perenne questa manutenzione. E non si capisce, è un po' come la storia della Salerno-Reggio Calabria.
Sì, insomma, la manutenzione nel caso della Salerno-Reggio Calabria è addirittura quasi una ricostruzione, perché c'è tutta la corsia d'emergenza e quindi l'eterno rallentamento a causa di questo. Grazie anche a questo ascoltatore. TG2.
Berlusconi interviene sui chiarimenti chiesti da Bruxelles sul respingimento degli immigrati. Parli il presidente, non i portavoce, altrimenti bloccheremo i lavori del Consiglio europeo. Domani vertice con le regioni per il piano anti-influenza A. Pronti 24 milioni di vaccini per le categorie più a rischio. Altri casi sospetti a Napoli. A Bologna muore di tumore al cervello una ragazzina di 11 anni, indagati 4 medici per 3 anni cure sbagliate. I genitori accusano, nessuno ha pensato di fare un attacco. Dopo le sconfitte in campionato della Roma, Spalletti se ne va. Arriva Ranieri con 2 anni di contratto. Romano di testaccio, per me, dice, è il coronamento di un sogno. Alla 66esima mostra di Venezia, sfida tra il cinema americano e quello italiano, che insieme coprono quasi la metà del concorso. Domani l'apertura con l'attesissimo Baria di Giuseppe Tornatore.
Tra le notizie di oggi, più che una notizia, una campagna che vi volevo ricordare, non l'ho fatto in precedenza, cioè quella del Foglio. Ormai la rivoluzione liberale del fisco esiste solo nei libri. Da qualche tempo c'è un dibattito tra economisti e ci si domanda, sulla scorta di Giavazzi, la materia, cioè l'abbassamento delle tasse, era parte importante del programma di Silvio Berlusconi, ma si è persa per strada. L'attuale premier, scrive oggi il Foglio, il giornale di Giuliano Ferrara, l'attuale premier obietterà che non ha potuto farlo perché è subentrata la crisi. Altri sostengono che ha preferito porsi sulla scia del consenso spendendo di più. La realtà comunque è quella che ha descritto Giavazzi: la pressione fiscale è aumentata da noi più che in altri paesi e se si depura il PIL dalle stime del sommerso abbiamo il fisco più esoso del pianeta. Questo sul Foglio oggi di Giuliano Ferrara. 800 24 00 24, come detto, ancora alcuni minuti per intervenire in diretta questa sera. Carlo da Genova, buonasera.
Pronto?
Sì, prego.
Sì, buonasera. Volevo intervenire a proposito della questione del dottor Boffo, direttore dell'Avvenire. Sì. Ecco, volevo dare alcuni dettagli un po' più precisi perché ho sentito delle cose veramente, diciamo, in maniera bonaria un po' campate per aria.
Per esempio?
Allora, dunque, qui qual è stata l'operazione fatta dal direttore del giornale? Sono stati presi due documenti, uno assolutamente ufficiale, si tratta cioè di una sentenza di un tribunale, e in particolare è importante di una sentenza di patteggiamento. Bene. La sentenza però, almeno il documento che si è visto sui giornali, è assolutamente vuoto di contenuti.
Sì, l'abbiamo detto però, guardi che noi l'abbiamo detto, sì.
Bene, sì, ma lo so,
poi c'è
lo so.
E quindi lei cosa voleva ridire questa cosa?
Come dire, in repli-
pubblica a un intervento di alcuni ascoltatori, una che tira fuori preti pedofili, ma cose strane, vabbè. Ma detto questo, che operazione ha fatto il direttore del giornale? Dice, lo riempio io di contenuti questo documento ufficiale. Come? Con una lettera anonima, che capirete è valore zero, perché una lettera anonima, se mi metto qui, la faccio anch'io. È chiaro, no? Ci posso scrivere qualunque cosa, dopodiché quel documento, che è un frontespizio di sentenza, riempito con quel che voglio dire io, dice esattamente quel che dico io. Voglio dire che questa è una.
Sì, però guardi che oggi, io l'ho già detto, adesso domani vedremo i giornali come tratteranno la materia, il giudice di Terni ha reso pubblico un decreto relativo a questa sentenza. È vero, la sentenza di cui lei parla è molto scarna e non ci si legge quasi nulla di quello che invece poi è stato detto, e quello che è stato detto fino ad oggi è basato su questa finta nota informativa, che in realtà è una lettera che Feltri ha pubblicato dicendo che era una nota informativa, si sbagliava, su questo sì. Dal decreto pubblicato, reso pubblico oggi dal giudice di Terni, mi pare che qualche elemento in aggiunta alla scarna sentenza di patteggiamento, a conferma di quello nella sostanza che diceva Feltri, mi pare che ci sia. Ma rimandiamo forse a domani, quando si farà un po' più di chiarezza anche su questo aspetto. Andiamo a Francesco che ci chiama da Roma. Buonasera.
Pronto? Buonasera. Pronto?
Prego, prego, in diretta.
Senta, io volevo nuovamente intervenire sull'argomento, diciamo, di questi giorni relativo alla questione Boffo, Berlusconi e co. E innanzitutto volevo precisare una cosa, quella che è la verità, diciamo, processuale non è mai, dico, quella che è, diciamo, la verità dei fatti, nel senso che la verità processuale è quella che viene dimostrata in tribunale, che chiaramente all'ufficialità il crisma è un atto, diciamo, emesso da un giudice, però è altrettanto vero che non sempre quella che è la verità che appare in tribunale è la verità relativa a come sono andate le cose. Detto questo, volevo far riflettere su due aspetti. Uno, non possiamo paragonare quello che è, diciamo, l'atteggiamento di Boffo, ammesso che sia vero quello che vanno dicendo sul fatto che poteva o non poteva fare il moralizzatore, in quanto lui esprimeva, diciamo, quella che era la posizione della, se non altro, come direttore, quello che è l'organismo della commissione della CEI. E quindi ovviamente l'atteggiamento della Chiesa, e non di Boffo in quanto tale, cioè in quanto moralizzatore, è sempre stato quello di condannare atteggiamenti di questo tipo. Viceversa, la questione di Berlusconi è una questione che riguarda squisitamente, diciamo, una persona che al momento è al potere, a prescindere da quella che è l'anomalia connessa all'altra tipologia di potere, quindi, diciamo, il potere di tipo mediatico che ha, perché è proprietario ovviamente almeno del 50% della televisione e ne controlla una buona parte di quella pubblica.
Insomma, lei dice differenza di ruoli, per cui la campagna su Berlusconi è giustificata perché lui è il Presidente del Consiglio, quell'altra no perché era solo direttore di un giornale.
Ma ci sta un altro aspetto, sì. Ci sta un altro aspetto ancora, è che Berlusconi da questo punto di vista diciamo è sicuramente ricattabile, perché chiaramente la Daddario che si è registrata tutta quella serie di cose, come lei, chissà quante altre hanno avuto la possibilità, o magari...
Questa è una delle 10 domande, e va bene, lo sappiamo, grazie. Grazie anche a questo ascoltatore. Andiamo a Maria che ci chiama da Caserta. Buonasera.
Buonasera, senta, io vorrei intervenire per quanto riguarda l'allarmismo assolutamente ingiustificato per quanto riguarda la influenza, la cosiddetta influenza A, adesso non sì. Mi pare che sia influenza A. Per cui io ritengo che sia assolutamente un'invenzione
un'invenzione?
Sta già alienando quotidianamente, sì, un'invenzione per giustificare, sappiamo bene che il nostro Ministero della Sanità ha acquistato un quantitativo di vaccino da 3 aziende farmaceutiche americane, dunque siccome io penso che sia un allarmismo e uno stillicidio che, al quale ci staranno portando e ci porteranno, a noi persone normali che ascoltiamo il telegiornale, leggiamo i giornali, e io personalmente mi sento un utente idiota, che perché è tutto impostato sulle bugie. Cioè sono bugie, sono tutte falsificazioni, complotti.
Vabbè, via, non questa, esageriamo questa, col poi... pessimismo, tutti
no,
complotti.
No, io non esagero. Se...
Guardi, l'influenza c'è, cioè, poi ci sarà stato dell'allarmismo, può darsi, ma insomma non esageriamo anche con tutto questo complottismo, mi scusi. Mi scusi, ma abbiamo 4 minuti e voglio sentire ancora qualcun altro. L'Alberto da Messina.
Sì, pronto.
Buonasera.
Buonasera. Solo per dire questo, che poco fa si è parlato di patteggiamento. Ora, in effetti, il patteggiamento non è vero che sia un'ammissione di responsabilità. In Italia il patteggiamento consiste semplicemente nel fatto che ciascuno che si trova coinvolto in un processo penale può decidere di non avere a che fare con la giustizia. Allora, sussistendo i presupposti indicati nel codice di rito, deciderà appunto di farsi applicare una pena su richiesta. Quindi non c'è un'ammissione di responsabilità. E non è nemmeno vero quanto è stato detto, cioè che il patteggiamento si possa richiedere una sola volta nella vita. Non è vero, dico, alla fine probabilmente c'è stata una confusione con la sospensione condizionale che si può avere fino a 2 volte, ma non è vero che si può patteggiare una sola volta.
Va bene, grazie anche a lei. Sulla seconda cosa non ci eravamo espressi, sulla prima io che bisognasse sospendere un po' il giudizio, poi parlare di responsabilità è sempre complesso in questioni giudiziarie. Alberto da Pisa, buonasera.
Oh, buonasera, sì. Volevo cogliere lo spunto di questa vicenda boffo per sottolineare un po' con indignazione la disinformazione che viene perpetrata un po' da alcuni organi di stampa. E invece di parlare del fatto in sé, nello specifico del problema dell'immigrazione, si attacca alla fonte. E in questo modo si cerca di minare la credibilità del soggetto per alzare un polverone e non parlare del fatto. Purtroppo nella fattispecie il giornale, che per esempio mi ricordo della vicenda Veronica Lario, quando uscì la dichiarazione sulla vita privata di suo marito, che pubblicò la foto di Veronica quando prima del matrimonio era senza veli. E questo dovrebbe generare veramente un'indignazione, anche perché è un attacco veramente sistematico. Parliamo dei fatti, cioè della cronaca, e non di attaccare, perché se un drogato dice che la droga è male, non bisogna drogarsi, lui non ha titolo per parlare, e quindi non si parla del fatto della droga ma del fatto che lui non ha titolo. Anche voi giornalisti nel complesso, come categoria, visto che ce ne sono alcuni decisamente positivi, dovreste un pochino indignarvi a quest'uso veramente strumentale di certi organi di stampa. Ecco, solo questo.
Va bene, grazie. Grazie anche a lei, ultimo ascoltatore, via per questa sera, credo, Alberto da Milano, buonasera.
Sì, pronto?
Sì, prego, la sentiamo.
Buonasera, molto brevemente, su questa questione qui della sentenza, che è segreta, non si capisce bene, non si sanno i termini, pur essendo il tribunale emette in nome del popolo italiano un processo che sarà durato un bel po' di tempo, che ci è costato qualche milione a noi contribuenti, però io vorrei sentire una voce, una intervista con la signora di Terni, di cui nessuno parla, per sentire che cosa ha vissuto.
Guardi, questo la vorremmo sentire forse tutto, però le dico questo, oggi non è una manchevolezza dei giornalisti, è stata sentita, c'è un'agenzia che diceva la madre, che la figlia non ha alcuna intenzione di parlare per il momento, hanno già chiarito tutto, è una vicenda chiusa, non vogliono tornarci sopra e per loro finisce lì, quindi insomma...
Una sentenza fatta in nome del popolo italiano,
sì,
deve essere sentita dal popolo italiano, se no a cosa serve fare le sentenze? Cioè, si sente solo il boffo che dice la sua versione, il ragazzino, quelle cose.
Questa che lei ha detto è una sintesi bellissima, guardi, è una sintesi eccezionale, la facciamo nostra, una sentenza del popolo italiano, il popolo italiano la deve conoscere, è vero. Forse qualche dettaglio in più, ripeto, oggi è stato dato dal giudice di Terni, vedremo domani qualche dettaglio in più, è importante capirci qualcosa su questa vicenda. Grazie a tutti, a Mattia Nocchi, ad Antonella Migliaccio in redazione, a Valeria Bernardi in regia, ci sentiamo domani come sempre alle 18:30.